Sono Claudio Chico Casolari, do il benvenuto a questa nuova trasmissione dal Club Viale 20 Settembre Sassuolo. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi ai 101 e 300 in FM o nel web, ovunque voi siate, sui vostri smart device, un, come posso definirlo? Ha talmente tante vesti che faccio fatica ad inquadrarlo come professione, però mi piace pensarlo così per come mi è piaciuto, cioè un artista. Roberto Polillo. Ciao Roberto, benvenuto.
Ciao Claudio, grazie a te e a tutti voi di questa ospitalità. Sono molto contento di essere qua a Sassuolo.
Sei veramente una persona straordinaria. Io ho avuto in questi giorni, da quando Cristina Martinelli mi ha dato l'incarico di cercare di spiegare il tuo passato, il tuo presente e soprattutto vedere il tuo futuro, ho cercato un po' di studiare quella che è stata la tua storia, che è veramente molto lunga e ricca di tanti avvenimenti e tante cose importanti. Io di te ho colto un po' di aspetti che cercherò in questa, diciamo, breve puntata di mettere un po' in luce. Vorrei partire dalla fine, cioè dall'ultima cosa importante che credo che la tua vita e la tua carriera ti abbiano portato a fare, cioè a creare uno spazio sui Navigli a Milano, che è la tua città, che hai chiamato Parco.
Sì, allora, Parco è un nome che è venuto così un po' a caso, non è un parco, Parco è un acronimo, significa Polillo Art Container, quindi contenitore d'arte generalmente. Perché contenitore? Perché c'è un bel giardino con un container rosso organizzato a piccolo bar, e quindi questo ha dato il nome a questa iniziativa un po' folle, che non è la fine ma è un inizio, perché è stato approntato pochissimi mesi fa, 2 o 3 mesi fa, siamo all'inizio. Cos'è Parco? Parco è un edificio industriale di circa 100 anni di età, che io non avevo mai visto, perché era a 800 metri da casa mia, sul Naviglio a Milano, ma nascosto da un muro, e quindi me ne sono accorto dopo quasi 20 anni che stavo lì. E mi ha subito affascinato. È un edificio di 2 piani, una vecchia fabbrica di una famiglia di imprenditori lombardi che facevano carrelli per varie cose, per barche, per macellai, per biciclette, eccetera. E allora cercavo uno spazio espositivo per le mie fotografie, perché tra le tante vite la penultima, questa è l'ultima, è quella del fotografo.
Ti ci avrei portato.
Cercavo uno spazio espositivo e allora ho comprato questa cosa. Poi mi sono accorto che, date le mille regole dell'urbanistica, dell'architettura, eccetera, eccetera, praticamente non ho potuto fare quello che volevo, che sarebbe stato dargli una mano di vernice e aprirlo subito. Ho dovuto in pratica ricostruirlo uguale. Questo mi ha portato via 2 anni e adesso finalmente è pronto. Allora non è più uno spazio espositivo, perché sarebbe una follia
aver investito così tanto tempo.
È diventato uno spazio per eventi, che in parte verrà messo sul mercato per fare degli eventi corporate, con cui io spero di coprire almeno le spese di tenerlo acceso, ma non me ne occupo io, c'è un'organizzazione che se ne occupa, e invece quello che mi interessa è questo spazio culturale, quindi con un concetto forse non nuovo, ma abbastanza nuovo, una piattaforma, un aggregatore, uno spazio a disposizione di associazioni, fondazioni, aziende che vogliono fare degli eventi culturali.
Quindi, Roberto, perché io sono partito dal parco, acronimo di Polillo Art Container? Proprio perché questo tuo progetto è, diciamo, un po' la sintesi di tutta la tua lunga carriera, che è iniziata negli anni 60. No? Tu metti l'accento sulla diversità delle culture, la cosa che mi ha veramente incuriosito è sul futuro. Cioè, tu vuoi mettere l'accento sulla cosa che probabilmente ha più valore in assoluto nella vita, cioè vedere quella che è stata la storia, mettere in evidenza, enfatizzando le diversità che ognuno di noi rappresenta e proiettarle verso un futuro. Quindi un messaggio di storia, di concreta, come posso dire, attualità e soprattutto di futuro.
Guarda, la domanda è proprio giusta. Perché diversità e perché futuro? È un po' un riassunto delle mie esperienze. Che allora, io sono nato da un papà che si è occupato sempre di jazz, è stato il principale promotore di jazz in Italia dal dopoguerra fino a quando è morto nell'84.
Arrigo Polillo.
Io sono nato in mezzo alla musica, organizzava concerti e questo ragazzino che alla radio sentiva Nilla Pizzi che cantava Grazia dei Fiori e a casa sentiva John Coltrane, non voglio dire Louis Armstrong, ma il free jazz,
lui però cioè, ha avuto la
Charlie Mingus, e quindi sono nato nella diversità, quindi quelle cose che forse diciamo molte persone consideravano stravaganti per me erano
normali.
E poi sono andato avanti nella diversità perché ho fatto da un lato l'imprenditore e dall'altro il professore universitario nell'informatica, questa è l'altra vita. Due cose completamente diverse. Gli informatici mi consideravano un imprenditore, gli imprenditori mi consideravano un professore e io non capivo qual era la mia identità.
La tua vera identità.
La mia identità. E frequentavo due ambienti completamente diversi, una situazione molto scomoda non avere una identità, molto istruttiva perché dall'alto vedi ambienti differenti e capisci che ognuno ha i suoi valori, ha il suo modo di comportarsi, ha il suo linguaggio, nessuno è giusto o è sbagliato, entrambi hanno la loro importanza perché il mondo è molto vario. Ecco, quindi Parco vuole essere un posto che ospita la diversità delle culture. E il futuro, perché avendo fatto l'informatico per 30 anni, mi interessa che cosa la tecnologia porta. Diversità delle culture significa tutto e niente. Sto incominciando adesso, sto incominciando con tante cose sull'Africa. Ma l'Africa fuori dagli stereotipi, quindi non l'Africa
della povertà, della miseria,
povertà, dell'immigrazione,
del terzo mondismo
o dei safari
in Tanzania, delle
virtù africane, ma quella dell'Africa che prima o poi verrà fuori.
Corretto.
Degli imprenditori, dell'arte africana contemporanea. Ecco, quindi vorrebbe essere un posto che ospita iniziative.
Ti porto in Africa,
portami
in Nord
Africa,
perché proprio in Nord Africa, ho colto dai tuoi racconti, da ciò che ho letto su di te, ho provato a studiare, sei un personaggio talmente, come dire, ricco di sfaccettature che non è facile sintetizzare, ma un viaggio in Marocco cambia la tua visione, la tua prospettiva, probabilmente dell'essenza dell'essere umano in un qualche modo. Forse per gli odori, per i colori, ma io credo che sia stato più per le persone che hai incontrato nel tuo percorso. Un'altra cosa che ti succede, magari qualche istante dopo essere arrivato lì, è che un settaggio errato di un tuo strumento non digitale, ma analogico digitale, si può dire, era recente passato, ti fa scoprire una tecnica. E parliamo adesso di fotografia.
Della fotografia. Allora, il viaggio in Marocco perché? Allora, una costante della mia vita, forse un'altra mia vita, è sempre stato l'amore per i viaggi. L'amore per i viaggi essenzialmente nei paesi tropicali o comunque nei paesi con delle palme. Io quando sento che intorno a me c'è una palma sto bene. Forse ha dei motivi antichi, non lo so. Una vacanza in Marocco, stavo riprendendo a fotografare dopo quella mia esperienza ai tempi del jazz di cui parliamo dopo e non sapevo bene che cosa fare. Avevo la mia prima macchina digitale, una Canon R5, siamo nel dicembre, Natale 2005, quindi già molto avanti negli anni però. La mia prima macchina digitale non sapevo usarla bene, ho sbagliato un settaggio. È venuta fuori una fotografia mossa e sovraesposta con i colori tenui, sembrava un acquerello. La guardo nel visore e ne rimango affascinato. Già il fatto di guardarla nel visore per me era una cosa nuova, perché fino a quel momento avevo sempre fatto fotografie analogiche,
quindi le
in
vedevi.
Cui tu scatti, devi aspettare la settimana dopo, certo, che ti danno i provini, che, quindi rimango affascinato da questa cosa, che mi rappresentava non una scena, lì era una signora con una veste azzurra in una stradina di Essaouira, paesino bellissimo del Marocco, con un bambino in spalla, e questa immagine non rappresentava questa signora, ma rappresentava un'atmosfera, lo spirito di questo luogo, la magia di questo luogo. Dico, vuoi che sia questa una tecnica che mi permette di rappresentare la magia dei luoghi che io visito? Perché io viaggiavo da tanto tempo, ma non tanto, lo confesso, per documentarmi, io cercavo la magia del diverso, dell'Oriente, della diversità delle altre culture, e questo mi sembrava il modo giusto. Insomma, sono tornato 8 volte in Marocco a fare queste foto, ho fatto una mostra e un libro.
E questa in realtà è una tecnica.
È una tecnica.
ICM, cioè... Intentional camera.
Quindi movimento intenzionale della fotocamera, perché io quando facevo questo non sapevo che avesse un nome.
Poi la tua cifra.
L'ho scoperto, sì, diversi anni dopo.
La tua seconda cifra, se mi permetti, perché la prima è quella di cui voglio parlare dopo con più dovizie di dettagli, che è il bianco e nero.
È foto di jazz in teatro.
Che è la prima vita.
La prima vita.
Ne parleremo con calma più
Benissimo.
Tardi.
Allora, Intentional Camera Mure è una cosa di una semplicità spaventosa, che però è una magia. Significa fare fotografie muovendo la fotocamera con dei tempi lunghi. Con dei tempi lunghi, se di giorno devi usare dei filtri neutri perché sennò c'è troppa luce.
Abbassi, certo, per non impallare il bulbo.
E se vuoi è il contrario della fotografia normale, perché quando fai una fotografia normale ti insegnano a tenere la macchina ferma.
Certo, a volte sul cavalletto.
E magari è il soggetto che si muove. E qua è l'opposto. Il soggetto, almeno nel mio caso, che faccio paesaggi, faccio strade, faccio Marrakesh, è fermo. E sono io che muovo. Muovendo la fotocamera, in qualche modo va tutto insieme. I colori si mischiano, le luci e le ombre hanno uno strano effetto, e io dico, quello che viene fuori è l'immagine del mondo visto da un occhio che si muove. E questo è molto importante, perché ci sono varie cose importanti che vale la pena capire. La gente dice, ma sei un fotografo impressionista perché dai lo spirito dei luoghi. No, non è mica vero. Io non sono un fotografo impressionista, perché il pittore impressionista è uno che ha totalmente controllo della sua tavoletta.
Certo, certo.
Se vuole fare il cielo nero, lo fa lui, è una sua scelta. Io, muovendo la telecamera, la fotocamera, non ho il controllo di quello che viene fuori. Io sono un raccoglitore di immagini. È il mondo che mi parla e dice, guarda, un occhio in movimento mi vede così.
Io sono anche così.
Io
l'altra
sono
verità.
Anche così.
Verità.
E questo non è una rappresentazione mia, è la verità. Anche perché l'occhio fermo, allora, noi vediamo il mondo come ce lo fa vedere il nostro
la
sistema.
La razionalità del nostro sistema
Il nostro
mentale,
sistema visivo.
Oculare, certo.
Un gatto lo vede in un altro modo, un
certo.
Ragno,
pesce.
Un lombrico, un certo. Pesce. E vedono un mondo che è altrettanto vero di quello che vediamo noi. Quindi è lecito pensare che cosa vede un occhio in movimento. È un'altra esplorazione della realtà. Quindi io conosco la realtà. Poi c'è un altro aspetto, se vuoi, che differenzia questo dalla fotografia tradizionale. Le scuole di fotografia ti insegnano a controllare tutto, il treppiede, le luci, quindi il fotografo bravo
ha dei
è quello che
dei
fa
canoni,
la foto giusta al primo colpo,
certo.
No? È un maestro e ha tecnica. Il fotografo ICM non ha il controllo perché muove la fotocamera e deve fare magari 10, 20, 30 scatti su una certa immagine e poi vede quello che è venuto fuori. È un raccoglitore che raccoglie tante cose e poi dopo capisce se ha raccolto la cosa giusta. Quindi non ha assolutamente il controllo.
E questo forse fa paio su una dichiarazione che hai recentemente fatto in una intervista, dove dici che fondamentalmente la verità non è magari sempre ciò che vediamo.
La
Nel
verità,
senso che l'immagine non è sempre sincera. Magari c'è la cosa che con la tua tecnica e con la tua macchina sei riuscito a in un qualche modo a svelare.
Ma guarda, ci sono dei miti che vanno sfatati, no? All'inizio della fotografia si diceva ecco uno strumento che ci fa vedere la realtà, ma questo mito è crollato subito perché hanno incominciato i fotomontaggi, si è capito che il fotografo inquadra quello che vuole, magari cancella, magari rafforza,
Photoshop.
Magari... ma prima, ma anche in camera oscura si facevano delle cose pazzesche, basta guardare molte immagini della rivoluzione sovietica in cui Stalin stava vicino a qualcuno che non c'è più, è stato cancellato, eccetera. Con Photoshop poi tu inventi. Quindi cos'è la realtà? Ma anche quello che vediamo i nostri occhi, non è quello che vede un pesce e poi vede io qua, vedo giù in strada questo signore che è passato prima, aveva un'espressione strana, chissà che cosa pensava, chissà qual era, io faccio una fotografia, congelo questa faccia, ma cosa mi dice? Non mi dice quello che c'è, la realtà è molto più complessa e quindi secondo me è molto bello che la tecnologia ci permette di vederla con tutte le sue sfaccettature, che a volte sono arbitrarie perché è l'artista che proietta
di
se termine, stesso,
certo.
E a me interessa meno. A volte sono invece una raccolta di una visione della realtà che è vera, ma che è un'altra rispetto a quella che siamo abituati.
Nel secondo blocco che avremo quest'oggi insieme, caro Roberto, vorrei che concentrassimo la nostra attenzione sulla storia della tua fotografia in bianco e nero e il legame che questa fotografia ha diretto con la musica. Siccome questo nostro primo blocco verrà interrotto con un brano musicale, ti invito a scegliere ed essere DJ per un giorno, un brano musicale che ti sta particolarmente a cuore, che magari ti ricorda quell'epoca tra il 60 e il 70 dove di jazz... via fotografica ti occupavi.
Allora,
Cosa sceglierai per i nostri amici ascoltatori?
Magari non è molto facile, oggi è molto più facile che in passato, ma il mio imprinting, come quello che seguiva le oche, il mio imprinting sul jazz è stato il quartetto di John Coltrane, okay. 1962, praticamente quasi il primo concerto che io ho fotografato, My Favorite Things. Brano mitico passato alla storia e che tutti dovrebbero conoscere.
Con My Favorite Things, John Coltrane, abbiamo l'onore di avere con noi Roberto Polillo oggi qui a Linea Radio. Dopo questo break musicale My Favorite Things, John Coltrane, grazie a Roberto Polillo per questa scelta musicale, grazie per essere qui con noi, grazie per averci voluto regalare un momento musicale così, così intenso e soprattutto per volerci regalare un'esperienza di vita. Allora, andiamo negli anni 60, Roberto. Io sono
Benissimo.
Nato nel 1966.
Io nel 1946,
meravigliosi
quindi 20 anni prima.
Quindi tu avevi 20 anni.
Ero già un fotografo di jazz.
Condividiamo però il nickname Chicco, quindi già questo in un qualche modo ci lega. Un ulteriore entanglement ci può venire dalla passione che entrambi abbiamo per la fotografia e anche per il jazz. Allora, la tua famiglia, dicevamo, si è occupata di jazz attraverso il papà Arrigo, il quale gestiva non solo una rivista jazz, ma anche attività ed eventi che portavano
organizzava,
musicisti.
Organizzava concerti e lo faceva come secondo lavoro,
come
perché
secondo
non si sopravviveva.
Evidentemente.
È stato un grande promotore di questa musica in Italia. Dal secondo dopoguerra, dal 1946
perché
fino
il jazz
alla sua
l'hanno
morte.
Portato gli americani di
sì,
fatto
sì, sì, lui ha organizzato più di 200 concerti in 20-25 anni e soprattutto poi dopo ha scritto una monumentale storia del jazz che è ancora in libreria dopo 30 anni ed è la principale storia del jazz su cui hanno studiato tutti gli appassionati di jazz in Italia.
Fotografare un musicista è, credo, una delle cose, forse dopo gli animali in libertà, una delle cose forse più difficili in assoluto, perché si muove, il jazzista non solo si muove, ma proprio articola, come posso dire, tutto il corpo, perché la musica jazz, qualsiasi strumento si suoni, è fortemente, come dire, di movimento. E tu sei riuscito in tantissime occasioni ad estrarre, lo dicevi in un'intervista, la musica nel momento in cui questa stessa fluiva.
Sì, ho cercato, anche se poi devo dire ho razionalizzato e ho capito molte cose 50 anni dopo gli scatti. Prima lo facevo in modo un po' spontaneo, intuitivo, insomma cercavo di fare foto in teatro. La difficoltà tecnica in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60 fino alla metà degli anni 70.
Hai in mano una macchina fotografica Nikon?
Nikon F, che allora era una macchina analogica, quindi a pellicola, completamente manuale. Non erano ancora...
Non c'era ancora la famosa A.
Non c'era ancora, sì, non c'era ancora la batteria dentro, certo. Quindi l'esposimetro era esterno con una pila a mano. E le pellicole, c'era questa fantastica pellicola che credo esista ancora adesso, che era la Kodak Tri-X, mitica, che però era un 400 ISO, e quindi con la luce artificiale era poco e quindi dovevi fare massima apertura qualunque fosse l'obiettivo, un trentesimo di secondo oppure un trentesimo di secondo. Se andava molto bene...
Con degli obiettivi da 200 mm in mano...
Se andava molto bene era un sessantesimo di secondo, ma capitava
raramente.
Molto dire. E dovevi sperare di prendere il musicista fermo. E io ero sempre interessato a quello che mi sembravano essere ritratti, quindi dei primi piani del musicista che suona, col viso contratto dalla musica, poi... Parlo anche di questo fatto. E solo molto tempo dopo mi sono reso conto che non sono ritratti, perché il ritratto è qualche cosa che tu fai a un soggetto consapevole.
Che ti dà il cuore, che ti dà il collegamento.
Che dice, tu dici ma sì, spontaneo,
certo.
E lui spontaneo non è affatto perché si mette in posa, se ha un brufolo qua si gira dall'altra parte.
La parte migliore del suo.
E quindi è uno stranissimo rapporto tra fotografo e soggetto, è tutto un altro mondo. Quando tu fotografi un musicista che suona, anche se gli vai su con un 200 mm, quindi lo inquadri in primissimo piano, lui non se ne accorge perché è tutto preso dalla sua musica. Infatti si vede che gli occhi sono spesso vitrei, non vedono.
È nell'estasi musicale, nella sua...
Parla con se stesso, un musicista, soprattutto nel jazz. Il jazz è una musica improvvisata,
certo.
E quindi è impegnato in un processo anche cognitivo molto complesso che fa sì che non si accorge. Tu gli puoi quasi dare una sberla.
Flash in faccia.
Sì. Ok, il flash non lo si usa, non lo si usava allora, sia per non disturbare il musicista, ma allora c'era questa... I fotografi avevano questo culto un po' dell'abilità, no, dice io me la faccio, io me la cavo
me
anche
la trovo
senza
solo.
Flash,
certo.
Perché io sono bravo, e quindi il flash era bannato. in questo tipo di musica. Quindi ritratti che non sono ritratti. E però in parte allora, in parte molto tempo dopo, mi sono reso conto che è possibile, almeno per i grandi musicisti, quelli che fanno tutt'uno con la loro musica, quelli che vivono la loro musica
dentro,
24
certo,
ore al giorno, è possibile, ci sono dei momenti in cui la loro postura, il loro viso fa tutt'uno con la loro musica. E allora, solo un paio d'anni fa, ho scritto proprio un libretto su questo tema, Fotografare il jazz,
l'abbiamo qui,
in cui ho analizzato, ho ricercato nel mio archivio, su una dozzina di grandi nomi, quelle foto che sono in sintonia con la loro musica, per dimostrare che si può fotografare il musicista insieme alla sua musica. È stato non molto difficile per alcuni musicisti, tipo, vabbè, John Coltrane soffre, suda, è completamente integrato con la sua musica. Altri, non lo so, Keith Jarrett al piano balla, si alza, urla, canta, è proprio...
vive, sì, la nota.
E gli hanno detto, ma tu fai spettacolo perché vuoi che la gente... Dice, ma no, io faccio sempre così perché non capisco. Dice, la musica che io faccio è una cosa che mi coinvolge completamente. Io non sono capace di stare fermo. E in effetti... ho avuto una riprova di questo fatto perché ho avuto la fortuna di fotografare Keith Jarrett durante le prove. Era solo in teatro e faceva così anche durante
anche
le prove.
Durante le prove, non c'era pubblico. Non era il pubblico che gli dava la carica. Certo, sì.
E quindi fotografare il musicista insieme alla sua musica.
Questa è sicuramente la tua cifra stilistica più riconoscibile nelle tue fotografie, cioè il fatto
che non significa che sia l'unico modo di fotografare, no,
no?
Perché ci sono, c'è anche, ma e l'ho fatto anch'io, diciamo, quando Eric Dolphy si mette il dito nel naso,
d'accordo, alla
è così curioso
dello
e vabbè,
curioso,
lo fotografo, non mi faccio perdere quell'occasione, ma non sto fotografando il grande musicista di jazz, sto fotografando un aneddoto,
sì,
qualche cosa
che fa sorridere la gente. No, io invece voglio interpretare questo tuo elaborato, che peraltro ho avuto il piacere di vedere qualche giorno fa qui presso il club a Sassuolo, dove hai ripreso scatti fatti molti anni fa e li hai rimetabolizzati con una coscienza di 40 anni di storia, cioè, o 30 anni di storia, cioè te li sei in un qualche modo rieditati con un'esperienza di 30 anni. Quindi, voglio dire, la fotografia è stata presa da un ragazzo che aveva, sì, la macchina fotografica analogica in mano e che aveva un futuro magari da, non so, insegnante, ingegnere, imprenditore, e li hai rielaborati con 30 anni di trascorso. Quindi hai, come dire, riconfezionato, no, su una matrice una immagine ex novo.
Sì,
quindi,
e questa è un'esperienza molto particolare, molto strana.
E guarda che l'utente
che
la vede.
Mi ha insegnato moltissimo.
La,
no,
vede.
Perché elaborare le stesse immagini 50 anni dopo è un'esperienza in qualche modo... che mi colpisce. Intanto è quasi incredibile, io ho poca memoria, soprattutto alla mia età la memoria è quasi andata, ma c'è questo fenomeno, io gli scatti che ho fatto allora me li ricordo, cioè gli scatti fotografici fissano nell'istante, nel tempo, poi non mi ricordo il concerto, non mi ricordo eccetera, ma quel momento lì degli scatti a cui io tenevo anche allora, sono, se li rivedo mi ritorna.
Te li riconduci al tempo.
E mi sono chiesto, ma poi io ho fatto questa collezione in digitale dei grandi nomi.
Ridigitalizzando,
sì,
e
sì, delle jazz icons.
Certo.
Mi sono chiesto, ma li devo preparare, post-produrre, come avrei fatto allora quando avevo 20 anni o 18 o 21, o come lo farei adesso? È stata ho fatto una via di mezzo, anche perché poi con Photoshop tu puoi salvare degli scatti che in camera oscura
Non sono
sono,
proprio di
sono
fatto
sì. E
apparsi o comunque sono da
questo è
buttare.
successo diverse volte, però mi sono posto questo vincolo. L'ho fatto con gli occhi di oggi, facendomi aiutare, perché è molto difficile, quindi qua c'è stata una lunga collaborazione con Marianna Santoni,
Un
che io
guru
credo la guru di
del
Photoshop,
Photoshop a livello
che
nazionale,
adesso
forse internazionale
è
anche.
un'amica e ha fatto magie. Però ci siamo posti il limite di fare in questa post-produzione soltanto cose che avremmo potuto fare anche in camera
E lì
oscura. E
rimangono i grani. Per chi
lì
si
rimangono
interessa di
i
fotografia,
grani,
la granulatura
perché
della.
in realtà questa è una limitazione, ma fino a un certo punto, perché in camera oscura tu puoi fare un sacco di cose. Io non ho mai sviluppato e stampato da me, neanche ai tempi, però ho molto spesso accompagnato in camera oscura gli stampatori, quindi so che cosa capita in camera oscura, so quello che si può fare. Non ho mai avuto la manualità per
Per eseguire,
farlo,
diciamo,
sì, ma
queste
davo le
operazioni.
indicazioni. In camera oscura puoi fare un sacco di cose con delle maschere, puoi
Sì,
cancellare delle
certo,
persone,
assolutamente.
non necessariamente andando su col pennellino per fare i
O col
ritocchi. Sì,
raschietto.
puoi cambiare il contrasto, puoi cambiare i toni di grigio, di scuro, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto queste cose col digitale. È venuto fuori una rivisitazione e sono foto mie di allora. Mantenute
Reinterpretate.
e interpretate con una certa sensibilità grafica che avevo allora, ma che adesso è potenziata.
Siamo alla fine del secondo blocco, Roberto. Intanto ti invito a predisporti per annunciare un altro brano musicale che andrai a scegliere nella tua collezione personale. Cosa suggeriresti da fotografo? Poi in realtà non credo che tu abbia mai insegnato fotografia, no? Nel tuo
No,
percorso,
no,
no?
no,
Non ti
no,
sei.
io ho insegnato sempre informatica, vari
Esatto,
corsi
in
di
modo più complesso
informatica.
magari. Voglio portarti su questo terreno. Siamo alla radio, la radio, come sai, è uno strumento che trasversalmente tocca tutti, non hai l'obbligo di stare dinanzi a un monitor, per cui ci possono ascoltare ovunque senza vincoli. Cosa suggeriamo a un ragazzo, a un giovane o una giovane che abbia interesse a iniziare l'attività di fotografia? Cosa gli suggeriresti?
Ah, che bella domanda. È una domanda difficile anche perché oggi si campa molto difficilmente nell'attività di fotografo. Perché vedi, ai miei tempi il fotografo, magari anche per merito del film di Antonioni, Blow Up, era un personaggio mitico, e anche il fotografo di moda, il fotografo che lavorava nella pubblicità, era lui il creatore indiscusso. Adesso il fotografo è parte di un team, c'è il direttore creativo che gli dice, c'è il direttore
Che tipo di
marketing,
scatto
è uno che deve
fare?
obbedire, che deve scattare, che ci mette il
È
dito.
vincolato,
E
diciamo.
quindi la sua professionalità, che deve essere ancora importante, ma è molto dequalificata, e quindi è una strada difficile. La fotografia d'arte, anche la fotografia d'arte, come tutto il mondo dell'arte, capita che c'è il grande artista che cresce, che fa il boom, e migliaia di giovani artisti che non li conosce nessuno. Poi siamo in un momento difficile, in cui sta nascendo la fotografia o le immagini fatte con
Intelligenza
l'intelligenza
artificiale.
artificiale, e che cambieranno il mondo della fotografia. Quindi siamo di fronte a un momento in cui cambierà ancora tutto, cioè col digitale è cambiato tutto, adesso cambierà ancora tutto.
Possiamo, Roberto, dire ai giovani di studiare la storia della fotografia per capire gli
Possiamo
elementi
assolutamente,
nativi da
dobbiamo
cui.
studiare la storia della fotografia senza pregiudizi. Ma magari senza fermarsi a Cartier-Bresson, ma andando avanti e soprattutto cercando di capire che cosa sta accadendo adesso per l'intelligenza artificiale. Nel mio spazio parco abbiamo fatto proprio ieri una giornata, un full day di convegno sull'intelligenza artificiale nella creazione di immagini, e il mondo sta veramente, veramente cambiando. Quindi ai giovani io suggerisco di cercare di capire intanto cosa sta accadendo nel mondo della tecnologia per l'imaging, e cercando, visto che un giovane è giovane, deve studiare
e ha tutta la vita davanti,
e quindi è una grande opportunità per un mondo nuovo che non c'è ancora ma ci sarà fra qualche anno, quindi cercare di capire what's going on.
Grazie per questo assist, perché nel terzo blocco, che tratteremo dopo il brano musicale che stai per scegliere, parleremo del tuo progetto Città del Futuro e di tutto quello che è vedere il futuro attraverso, diciamo, l'oggettiva e l'immagine che l'oggettiva naturalezza della contemporaneità ci offre. Cosa ci fai ascoltare, Roberto Polillo?
Allora, senti, questa è molto difficile.
Vediamo.
Io vi darei due titoli completamente opposti l'uno dall'altro.
Ok.
Uno, visto che parliamo di jazz, ci deve essere Louis Armstrong da qualche parte. E allora vi suggerirei di mandare in onda What a Wonderful World.
Fantastico.
Di Louis Armstrong, che dà un'immagine ottimistica che allora e adesso è molto falsa, ahimè, però è l'immagine ottimistica. E poi vi farei mandare in onda l'opposto, un disco incredibile di Max Roach che si chiamava We Insist, Freedom Now Suite, uscito, se non sbaglio, nel 1961, nel momento più caldo delle lotte per l'integrazione dei neri, delle rivendicazioni per i diritti civili. E questo è una suite con quella cantante che allora era sua moglie, che era Abby Lincoln, una suite che va da dei canti nelle piantagioni di cotone
dell'Alabama
e fino a questa, il Freedom Day. È un colpo nello stomaco pazzesco, in cui c'è la batteria e la voce usati in un modo che, diciamo, 60 anni dopo è ancora al top.
Andiamo con Louis Armstrong, quindi, What a Wonderful World. Roberto Polillo, qui con noi a Linea Radio 101.300, web ovunque voi siate, e oggi siamo al club di Viale 20 Settembre qui a Sassuolo. Roberto, prima di portarti sul tema Città del Futuro, poi vedremo come svilupparlo, mi era rimasto nella penna e negli occhiali, che non sempre mi portano a leggere quello che mi sono annotato per te. Sono tante le note, per la verità, che avevo preparato. Nelle fotografie che ci hai voluto regalare con il tuo ultimo libro, che poi è ovviamente acquistabile,
certo,
online,
sì.
Poi daremo sui saluti, daremo anche come trovarlo, daremo il modo ai nostri ascoltatori. Ci sono delle figure umane scattate negli anni 60-70 che hanno delle contrazioni di occhi, di visi, di mani, di pelli, che probabilmente possono richiamare anche a vite piene di vizi, droga, alcol, notti insonni o proprio giorni senza dormire, o probabilmente persone senza una casa, senza una residenza, senza una famiglia, musicisti che vanno da un club all'altro, perché allora immagino fosse davvero così, suonando magari anche per pochi dollari, per portare a casa quella che è la loro vita, cioè l'arte.
Beh, la vita dei musicisti di jazz, soprattutto negli anni 60, poi dopo non saprei, anni 60 e 70, dopo non saprei perché non ho più seguito questo mondo, ma era una vita dura, una vita difficile, c'è qualcuno che ha fatto una statistica sull'aspettativa di vita di un musicista di jazz, non mi ricordo il numero, ma era
piccolino,
molto molto breve.
Molto vicino.
Musicisti di jazz morivano abbastanza giovani. La droga era il principale
nemico. Per,
sì, a partire da Charlie Parker, che era un grande rivoluzionario del jazz degli anni 40, che è morto giovane di droga, ma non solo lui. Quindi negli anni 60 questo era un problema. La vita era disordinata, c'erano queste tournée molto faticose. Paradossalmente poi non si risparmiavano, perché tipicamente dopo i concerti, quindi si finiva alle 11:30 o a mezzanotte, e poi era abbastanza normale andare in un club per fare delle jam session. I musicisti che si incontravano in un festival, si conoscevano poco, approfittavano per suonare insieme, andavano avanti fino
tiravano
alle 3, alle 4 del
certo.
mattino, e poi magari il giorno dopo avrebbero avuto un concerto nel pomeriggio. Quindi questo era abbastanza frequente. Devo dire, per esempio, uno dei pochissimi grandi nomi che non sono riuscito a fotografare in quegli anni, e che tutti mi chiedono: mai fotografato anche Chet Baker?
Okay.
E no, perché in quel periodo era messo male, era spesso
in clinica
o in galera per,
sì, certo.
per uso di stupefacenti. Quindi era proprio un mondo al limite.
Io sono sicuro, nuovo amico Roberto Polillo, che uno dei motivi per cui tu hai in un qualche modo sterzato poi la tua arte da quello che era il fotografare e immortalare musicisti jazz, sia da ritrovare un pochino anche in queste loro vite che non erano proprio confacenti a quello che era tua aspettativa
di
futuro.
No, mi fai più perbenista di quanto sono. No, francamente non
volevo darti una leva. Per...
Ma io ho sempre avuto il fascino del diverso, della diversità. In quegli anni la mia altra grande passione era l'arte contemporanea, la pittura astratta contemporanea, quindi...
Beh, c'era un filo
quindi,
conduttore, in un
sì,
modo.
Sì, quindi no, questo non mi ha mai turbato.
Portami allora, portaci, porta i nostri amici ascoltatori, Biccio Grardi, che è sicura come sempre della parte tecnica, portaci nella tua visione della...
Non è più politically correct, quindi... E allora perché le città del futuro? Perché poi nel contempo, come ti ho detto, ho fatto l'informatico, mi sono occupato di tecnologia, sempre al tentativo di capire che cosa sarebbe stato nei prossimi anni. E pensavo che quello che cambiasse fosse essenzialmente la tecnologia, invece che il mondo fisico restasse più o meno
sempre uguale.
E invece un giorno sono tornato a New York dopo 10 anni che non ci andavo. New York è una città che ha una stazza molto forte, quindi non è che ti aspetti che cambi. L'Empire State Building è sempre
lì. E lì rimarrà.
E ho visto un New York completamente diverso da quello che mi ricordavo 10 anni prima. In Times Square invece dei cartelloni c'erano dei grandi monitor già allora, e dico: ma allora non è solo la tecnologia che cambia, anche le città cambiano. E allora dico: magari, pensando come ispirazione a quel film Blade Runner, che adesso credo che abbia 40 anni,
direi di sì, ormai sì, suonati.
Che aveva preconfigurato, lì diceva che era Los Angeles, ma io avevo visto la Times Square di quegli anni, dice un film, una visione di un futuro lontano. Allora magari questa tecnica che cancella i dettagli, eccetera, mi permette forse di trovare delle immagini futuribili. Facciamo questo esperimento. E allora mi sono messo a girare nelle grandi città, quelle le metropoli del futuro, quindi a incominciare da Tokyo, Singapore, la solita New York, ma anche
Dubai.
Shanghai, ma anche Città del Messico, Miami, eccetera, eccetera, fotografare questa volta non più paesaggi esotici e palme, ma grattacieli. Ed è venuto fuori un progetto un pochino strano, ancora in corso, devo dire, le cui conclusioni non mi sono ancora chiare, perché mi sono detto, ma fotografando grattacieli in questa tecnica che li cancella, saranno cose tutte uguali. E invece no, quello che emerge è che ogni città, comunque rappresentata in modo astratto, ha una sua energia, ha una sua identità. La Los Angeles mossa non è la Tokyo mossa, non è la Shanghai mossa. C'è comunque questa cosa di indefinibile che caratterizza
il luogo,
un certo luogo, al di là dei dettagli contingenti, fisici. Chiamiamola anima, chiamiamola come vogliamo.
Che è l'attrattiva e l'attrazione per la quale credo che i nativi poi tornino presto o tardi nel loro luogo di origine.
Sì, io credo, perché se no in un mondo così
non
globalizzato,
si spiegherebbe, vero, infatti,
certo. Cioè, in cui è facile viaggiare, non si capisce, anche perché ci sono delle guerre in cui dice no, io voglio stare su
continuare
questo metro
a mantenere
quadro di terra, perché
questa
è
la
mia
natura.
Terra.
Roberto, io parlerei con te per ore, vorrei però dare spazio anche all'altro evento che abbiamo in corso in questa giornata insieme. Dove possiamo trovare le tue opere per poter avere più, come dire, contatto con quello che è la tua storia?
Dunque, la mia storia di fotografo jazz l'ho raccontata in questo libro che si chiama Jazz dietro le quinte, che contiene molte fotografie, ma non è un libro fotografico, è un libro che narra questa vicenda qua, da allora fino a quello che ho fatto poi dopo, quando ho ripreso in mano questo archivio. Poi è uscito recentemente questo libretto Fotografare il jazz dall'editore Mimesis, che racconta questo concetto, fotografare l'uomo e la musica insieme, con degli esempi. Poi più recentemente è uscito questo album fotografico che si chiama Sounding Pictures, costruito da questa piccola casa editrice che fa anche dischi, che si chiama Red Records, e che sono delle immagini stampate in grande formato 32x32, formato dei vecchi LP.
Sì, ho avuto il piacere di vederlo prima.
Poi ho varie altre cose sull'ICM. La cosa principale è un libro su Venezia, che però temo sia esaurito, che aveva fatto Schirà nel 2016, quello sul Marocco, che è stato editato dal Museo delle Culture di Lugano, dove ho fatto questa mostra, editrice Silvana. Non so se si trova ancora in libreria.
Proveremo. Allora, se si sentono voci in sottofondo, tante persone stanno aspettando la tua conferenza live che terrai tra qualche minuto, per la quale io sarò con tanto onore moderatore. Sono io che a questo punto voglio regalarti un pezzo musicale da un jazzista che è andato un po' dimenticato, però con una radice jazz molto determinata, che purtroppo non c'è più, Enzo Iannacci.
Wow.
Tuo come si dice, concittadino, no?
Sì.
Credo che abbiate tante cose anche con lui.
Sì, anche
di
se
affinità,
non l'ho mai conosciuto.
No? Magari conosciuto,
quindi.
Però per me invece, guarda, Iannacci è un uomo di famiglia, nel senso che non l'ho mai conosciuto, ma in casa mia, volendo o no, si sono sempre ascoltate le sue canzoni. Mio papà è sempre stato, che purtroppo non c'è più, è sempre stato un grande stimatore di questo personaggio. Ti voglio regalare, insieme a Biccio, per ringraziarti per la tua presenza qui a Linea Radio, un pezzo che, se vuoi, è anche molto simpatico. Facevi il palo.
Ah,
la banda dell'Ortica.
Sì, certamente.
Che credo che sia uno spaccato di Milano spettacolare, che racconti anche un'epoca storica dell'Italia molto specifica. Roberto Polillo, grazie per il tuo tempo.
Grazie a voi. Sono stato molto contento di essere con voi, e a presto.
E ci rivedremo presto ancora qui a Sassuolo. Grazie amici ascoltatori, grazie al club, grazie a Bicio Grardi che ha curato la parte tecnica. Ci risentiamo la prossima settimana.